Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, eccoci qui con l'ultimo appuntamento delle chiacchierate dalle panchine tematiche di Milano in questa settimana di abbonaggio. Siamo stati lunedì alla panchina rossa per la lotta alla mafia, alla criminalità organizzata, in ricordo di Lia Garofalo, sempre qui nel Municipio 8 in Piazza Prealpi. Martedì eravamo invece ai Giardini della Guastalla con la panchina blu per sensibilizzare sui temi dell'autismo. Poi abbiamo fatto la panchina arcobaleno inaugurata da poco ad Ergano, diritti civili, quindi, e un'altra panchina rossa, quella contro la violenza sulle donne, nel quartiere Ortica di Milano. Per quest'ultimo appuntamento ci siamo inventati una cosa un po' diversa. Abbiamo scelto di sederci su una panchina che ancora non ha un'intitolazione, ma che magari, chi lo sa, in futuro potrebbe averla. Abbiamo deciso di scegliere un luogo dove le panchine sono già utilizzate diciamo, dalle persone alle quali vorremmo intitolare, ecco, questa panchina. Siamo davanti al Cimitero Monumentale di Milano, più precisamente vicino alla fermata della metro 5 della Lilla, e siamo seduti su una panchina che spesso viene utilizzata dai rider, dai ciclofattorini che fanno le consegne in bicicletta qui a Milano e che appunto hanno bisogno ogni tanto di riposarsi, di sostare, di stare seduti nell'attesa delle chiamate che arrivano per consegnare poi a casa dei milanesi prodotti di vario tipo. E allora abbiamo pensato che, ecco, si potrebbe anche intitolare una panchina ai rider, a chi lavora in bicicletta per un lavoro dignitoso, per sensibilizzare anche su questo tema. La panchina poi può essere, come dire, uno spunto per realizzare in realtà anche progetti magari un po' più complessi come le case dei rider, le stazioni dei rider. Insomma, adesso ne parleremo con i nostri ospiti, che sono tre. Abbiamo con noi Davide Contu, che è un delegato funzionario della FILT CGIL di Milano, ex rider, è stato rider per diversi anni, è stato RLS all'interno di Just Eat e ancora oggi si occupa dei rider per la FILT CGIL. Abbiamo Giulia Pelucchi, che è la presidente del Municipio 8 e che appunto ospita questa zona di Milano e ospita anche Radio Popolare, ovviamente. E poi abbiamo Nausica Pezzoni che ha curato anni fa una ricerca, un'indagine sui rider a Milano, che aveva indagato proprio la possibilità di andare a installare all'interno della città queste stazioni per i rider. Allora, io inizierei da te, Davide, perché appunto con la bicicletta hai lavorato e adesso ti occupi dei diritti dei rider e di chi lavora in bicicletta. Quanto bisogno c'è, come dire, ecco, di un luogo per far sostare, riposare, far partire i rider che dia appunto un po' di dignità, che sia un luogo, ecco, anche dignitoso per chi lavora, che appunto è sotto le intemperie. Giusto pochi giorni fa abbiamo visto quella foto a Bologna durante l'alluvione di quel rider che stava, e pochi giorni prima c'era stata la forte pioggia anche a Milano. Ci eravamo sentiti io e te, e tu mi avevi detto che quella mattina avevate chiesto alle piattaforme di ritardare almeno di qualche ora la partenza del turno delle 8:30, e però non vi avevano neanche risposto.
Esatto, e proprio per quello abbiamo proclamato uno sciopero per protestare esattamente con questa, contro questa mancanza di tutela nei confronti di questi lavoratori, dei miei ex colleghi, tra l'altro. Sì, c'è sicuramente necessità per almeno due motivi, che ci siano dei punti nella città in cui i rider, ma qui dico non solo, perché comunque una struttura che puoi fare per i rider che vanno in bici poi serve a tutta la cittadinanza, anche chi rider non è, ma in bici, ma la bici la usa, con grande vantaggio per tutti. Due le ragioni: uno è un fatto concreto, pratico, salute e sicurezza, diritti, poter allestire una panchina magari attrezzata, quindi non soltanto la parte simbolica, ma attrezzata anche con ganci per appendere le bici, strumenti di riparazione, una tettoia per proteggersi, un punto di ricarica per le bike o per gli smartphone, che poi sono gli strumenti di lavoro di un rider che magari arriva da fuori Milano e passa la giornata intera qua a Milano senza punti di protezione, se non a pagamento, quali possono essere i bar, non so, o fast food e cose di questo tipo. Questo sarebbe molto importante e se ne gioverebbe tutta la cittadinanza anche in termini di sicurezza. Poter fare manutenzione della propria bici durante il lavoro è fondamentale piuttosto che trascurarla. e questo potrebbe essere un supporto. C'è anche un aspetto simbolico, io credo la riconoscenza che deve la città a partire dall'amministrazione comunale sul lavoro che svolgono i ciclofattorini, che sono sempre comunque in margini, sono spesso lavoratori che vengono da fuori Milano, ma questa città la vivono lavorativamente, portano anche, come dire, reddito e un servizio ai cittadini. Vogliamo riconoscergli qualcosa come un segno di gratitudine anche e dirgli anche voi esistete per noi, questo sarebbe molto importante.
Ecco, facci un identikit del rider oggi a Milano, chi è?
È sempre molto complesso fare identikit del rider perché coprono, cioè il mestiere del rider copre una, è trasversale rispetto alle varie tipologie. Sicuramente qui a Milano abbiamo una presenza enorme di rider che arrivano dall'estero, richiedenti asilo, che man mano si regolarizzano, anche perché fare il lavoro del rider in sé è semplice, nel senso che non richiede delle capacità, cioè delle conoscenze particolari, una competenza specifica. Hai una bici, hai uno smartphone, l'azienda ti dà lo zaino e eventualmente adesso, dopo le varie lotte sindacali, i DPI, caschetto e gilet catarifrangente, e con quello tu puoi fare il rider. Poi sono fatti tuoi. La maggior parte dei lavoratori del rider lavora ancora con contratti a cottimo, per cui le aziende ne mettono giù tantissimi e poi se te la cavi guadagni, se non te la cavi il problema resta tuo. Questo è il ragionamento delle aziende, per loro costo zero. A parte l'eccezione Just Eat, che i rider li assunti con contratto della logistica dei trasporti, però anche lì poi c'è tutta un'altra serie di problematiche da affrontare, anche se sicuramente un'azienda che ha fatto un passo avanti rispetto alle altre.
Ti chiedo un'altra cosa prima di passare agli altri ospiti, perché appunto non tutti magari sanno come si svolge con la giornata lavorativa di un rider, di un ciclofattorino, com'è?
E si svolge, vabbè, ognuno in base un po' alle sue esigenze di guadagno. Tanti rider arrivano, per esempio, tra un po' questo posto si riempirà dai rider che arrivano con i treni alla stazione Garibaldi, vengono qua, accendono l'applicazione e attendono che arrivi un ordine. Potranno scegliere se accettarlo oppure no, tendenzialmente lo accettano perché sennò rischi di scendere nel ranking interno delle aziende e poi avere più difficoltà ad ottenere nuovi ordini. Se arrivano ordini hai un guadagno relativamente basso rispetto a quello che è l'impegno, i costi che sostiene, le distanze da coprire, i tempi che ti servono, e se non arrivano ordini non guadagni, quindi a volte magari passi parti della giornata in cui sei a disposizione dell'azienda ma non stai guadagnando, però tu comunque sei a disposizione e l'azienda su di te in quel momento sta lucrando perché comunque sei posizionato, vede dove sei geolocalizzato, quindi questa è la giornata. A volte può essere fruttare qualcosina, a volte meno. Poi è sempre gli imprevisti, perché un guasto alla bici oppure stai male non guadagni.
Un guasto alla bici se lo paga il rider?
Se lo paga il rider, esattamente. Questo anche con Just Eat, tra l'altro, se lo paga il rider, perché attualmente Just Eat a parte un 20% di dipendenti a cui fornisce il mezzo aziendale e per quello si è creato un hub privato, suo, esclusivamente suo, però tutti gli altri usano il mezzo personale e se si rompe paghi la riparazione, perdi le ore di lavoro e non ti verranno riconosciute, quindi perdi anche retribuzione e poi il dramma se te la rubano la bici, soprattutto parliamo di bike che magari costano 1500 euro senza poter fare reddito, con un'azienda nel caso di Just Eat che ti impedisce anche in quei casi di usare roll o ferie per poter quantomeno avere una busta paga ancora dignitosa. Quindi
Giulia Pelucchi, la panchina vista da chi amministra questa città, negli ultimi anni le panchine spesso si sono trasformate anche in luoghi di conflitto, sul quale anche sono stati scaricati magari i pregiudizi, un po' dei luoghi di frontiera, e infatti molte amministrazioni le levano, le panchine. È così difficile, come dire, ecco, amministrare anche dei luoghi pubblici attorno alle panchine?
Sì, in effetti devo dire che la richiesta di rimuovere panchine ci arriva spesso, sinceramente legata a disturbo della quiete pubblica, a questo tipo di temi di sicurezza sicuramente, no? Quindi i cittadini ci chiedono togliete le panchine, noi diciamo quando proprio ci sono condizioni per cui riteniamo che non sia necessario averle per varie ragioni, valutiamo la possibilità di togliere, tendenzialmente tendiamo a non farlo perché le panchine sono state messe proprio come, pensate come luogo di incontro per stare, stare insieme, e appunto per le persone più anziane, ma non solo, e come dire, fanno comunità in qualche senso. Però devo dire che in effetti è una richiesta che arriva spesso, cioè si pensa di eliminare i problemi spesso togliendo le panchine,
togliendo dei luoghi pubblici dove le persone possono incontrarsi poi fondamentalmente.
Sì, esatto, come dici. Poi sul tema, diciamo, della colorazione delle panchine, dico una cosa: io nel mio municipio mi sono rifiutata sempre di portare avanti progetti che prevedessero la colorazione di panchine così su temi più disparati, perché nascono, diciamo, per rivendicare dei diritti negati, e per me è un po' quello il senso che si deve seguire. Quindi bella la proposta che lanciate, perché sono arrivate proposte invece di farla, non so, rosa perché con delle frasi, insomma, per favorire l'incontro tra le persone, progetti di altro tipo, e secondo me si rischia poi di perdere un po' il senso di quello che queste panchine vogliono rappresentare.
Possiamo così, ecco, pensare che un giorno ci sarà una panchina per il lavoro di chi si muove in bicicletta, per i rider in municipio 8 magari?
Per noi assolutamente volentieri, anche se, come diceva Davide, poi come forse dirà Nausica, l'auspicio è che l'amministrazione possa davvero trovare dei luoghi, come dire, la panchina rivendica un diritto negato, o comunque un lavoro non ancora dignitoso, e su cui tutti, soprattutto la politica, si deve impegnare. Però è evidente che, diciamo, come risposta amministrativa auspico che ci sia un progetto un po' più grande dove veramente si possano dare dei luoghi a questi lavoratori e a queste lavoratrici, per garantire quello che bene ha detto Davide, quindi non lo ripeto.
Eh sì, la panchina in un certo senso non basta. Nausica Pezzoni, appunto, tu qualche anno fa hai curato una ricerca su Milano, l'abbiamo presentata anche alla Festa della Radio. Adesso ti chiedo anche di presentarti bene, perché prima fuori onda mi dicevi bisogna essere precisi anche nelle presentazioni, e appunto la panchina in realtà, cioè, non basta, servirebbe qualcosina in più, e questo era anche uscito dalla vostra ricerca.
Sì, ci tenevo appunto a presentare questa ricerca che arriva dal Politecnico di Milano, dove insegno urbanistica. Io sono urbanista di città metropolitana e ho un corso a contratto al Politecnico. Quindi ci tengo a specificare che ci siamo occupati di rider dal punto di vista del disegno della città, del disegno urbano e di un diritto negato, come diceva Giulia, rispetto a degli spazi utilizzabili dai rider durante il loro lavoro, quindi durante tutta la giornata che trascorrono a Milano sfrecciando attraverso la città. Questa tesi è una tesi di laurea realizzata da Andrea Arzentone e Cinzia Nicolais, che hanno iniziato a studiare questo fenomeno proprio dopo il lockdown, quando i rider sono emersi allo sguardo di tutti gli altri abitanti ed erano anche gli unici abitanti ad abitare gli spazi pubblici della città, quando questa era preclusa a tutti gli altri. E quindi sono andati a intervistarli. La ricerca è consistita proprio in una campagna di interviste a 100 rider di Milano, a cui è stato chiesto di disegnare una mappa mentale della città. Una mappa che ha fatto emergere alcuni luoghi, come questo dove siamo ora, che altrimenti non avremmo mai scoperto. Cioè, noi ci siamo resi conto che il cimitero monumentale non era un luogo vuoto, dimenticato, disabitato della città, perché non ci sono catene di fast food qui intorno, non ci sono ristoranti. Eppure era un luogo estremamente condensato dalla presenza di gruppi di rider che durante la pausa pranzo soprattutto, ma poi anche in ore più prolungate, si incontrano qui senza una panchina o con pochissime panchine, senza in realtà una struttura dedicata ad ospitare il loro lavoro nelle pause che a volte sono molto lunghe e sono fondamentali, dei luoghi riparati, dei luoghi attrezzati, anche perché quasi tutti i rider arrivano da fuori, si caricano la bicicletta sul treno e poi passano qui la giornata, per cui non hanno dei luoghi dove poter sostare se non nello spazio pubblico. Quindi noi abbiamo progettato, alla luce di tutti i luoghi e delle traiettorie emerse da queste mappe, abbiamo progettato la città dei rider, quella che abbiamo così chiamato, di cui abbiamo parlato anche a Radio Popolare, perché non solo durante la festa, ma abbiamo realizzato anche delle mostre con queste 100 mappe mentali della città in un'associazione culturale, Isola Casa Teatro, ne abbiamo parlato in quell'occasione, che è stata un po' il pretesto per confrontarsi con l'amministrazione, col sindacato, con i rider stessi rispetto a questo fenomeno che sta trasformando la città. Allora, la Città dei Rider è un progetto di una rete che, di luoghi di accoglienza e di incontro per i rider, ma per tutti i cittadini. Quindi proprio col senso che la panchina ha come luogo di incontro di tutte le persone che vogliono vivere lo spazio pubblico facendo qualche attività o semplicemente sostando. Ed è un network che è pensato alla scala urbana e potenzialmente anche metropolitana, appunto perché tante traiettorie che abbiamo osservato da questi disegni vanno anche oltre i confini amministrativi della città. Quindi è un progetto che andrebbe sviluppato già con a una scala ampia e con tanti luoghi che vadano a formare delle infrastrutture dove i rider già si incontrano, quindi andando a intercettare le loro domande laddove queste sono poste dalla loro presenza.
Ecco, e come le avete immaginate queste possibili stazioni, case dei rider?
Abbiamo immaginato delle strutture molto, molto leggere, con uno spazio coperto dove poter avere una pausa di ristoro, quindi con una cucina, con degli spazi però appunto di servizio, non solo di risposta ai bisogni primari come quello di avere dei bagni che comunque non ci sono e dei posti dove mangiare al coperto, dove ripararsi quando fa troppo caldo, troppo freddo o piove, ma anche dei luoghi dove imparare l'italiano, dove dare delle informazioni rispetto ai diritti del lavoro di cui parlava Davide, dove dare informazioni sull'orientamento all'abitare, su tutti quei servizi di supporto all'accoglienza, perché la stragrande maggioranza dei rider comunque è straniero, sono migranti al primo approdo, il lavoro dei rider è un lavoro di primo approdo e quindi queste strutture sono pensate anche come dei possibili luoghi di accesso alla città, di accesso a un abitare, quindi sono pensati come un disegno di cittadinanza nel nostro progetto.
Prima ci chiedevamo che colore potesse avere la panchina dei rider e tu, Nausica, suggerivi il giallo, che è anche il colore di Radio Popolare.
È il colore di Radio Popolare e quindi io faccio anche questo invito ad abbonarsi a Radio Popolare, perché ha seguito moltissimo il tema dei rider in generale e anche questo progetto che stiamo cercando di portare avanti e anche con l'amministrazione comunale naturalmente.
Ecco, vado dall'amministratrice, allora com'è condividere lo stesso municipio con Radio Popolare, Giulia?
Beh, per noi sinceramente è un onore per il tipo di informazione che fate, l'attenzione e la sensibilità che avete sul tema dei diritti sociali, civili, insomma sempre presenti anche nel racconto di quello che accade in questa città con un punto di vista anche critico giustamente sulle cose che non vanno, però che per una città che si definisce progressista è assolutamente diciamo un canale di informazione molto utile per avere uno sguardo su quello che succede.
Davide, sai se c'è qualche rider, ascoltatore, tesserato, magari addirittura abbonato?
Sì, qualcuno c'è, io lo sono da quando facevo il rider, per cui e da tanto tempo, anche perché Radio Popolare, io da milanese, anche grazie a mia madre l'ascolto da tipo 35 anni, è un filo conduttore della mia esistenza, non riesco a immaginare una città, ma non solo una città, perché ormai vi ascoltano ovunque nel mondo tramite anche lo streaming, che non possa esistere Radio Popolare. Abbonarsi per me è un atto di resistenza, soprattutto in questo periodo in cui le cose stanno andando veramente male, stanno prendendo una piega che dire inquietante è un eufemismo. Quindi per favore abbonatevi, io sono anche ritoccato e credo che farò un ulteriore ritocco anche come gratitudine proprio per l'impegno che avete verso i rider, ma ovviamente verso tutte le situazioni che richiedono di essere messe alla luce, che magari spesso non sono... E poi voglio dire, è una radio libera. Veramente, no? Per cui sotto.
Grazie Davide Contu, Giulia Pelucchi e Nausica Pezzoni. Ciao, qui direi che con questo.